cultura che non ti aspetti.
Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto, parte K di martedì, insomma se siete in auto e magari alle prese con la neve, che questa ora e mezza vi porti conforto. Sono Enrico Biandi in redazione, Martino Dont. Come sapete, prendiamo la linea qui a K con qualche istante di ritardo perché abbiamo dato la notizia. Pochi istanti fa la direttrice artistica dell'orchestra della Svizzera Italiana, Barbara Widmer, ha comunicato che lascerà il suo ruolo per motivi personali. Noi tra l'altro domani alle 17.35 avremo la possibilità di averla in diretta qui a K, magari riusciremo anche a raccontare un po' che cosa sta succedendo dalle parti dell'orchestra della Svizzera Italiana. Tra poco in diretta con Paolo Di Stefano, che racconta una giornata meravigliosa a Lugano in Biblioteca dei Frati alle 18. Poi tra le altre cose segnalo invece che alle 18 qui a K per i consigli ci occupiamo di gastronomia e San Biagio, e come ogni anno torna quella frase che sentiamo ripetere: bisogna mangiare una fetta di panettone, porta bene alla gola. La musica la cura Corrado Antonini. Ci potete scrivere allo 079 382 6765. Radio Tarifa è il primo brano. Siamo in compagnia di Paolo Di Stefano, scrittore, giornalista e critico letterario e poeta, autore di saggi, reportage, poesie e ben 17 romanzi, molti dei quali tradotti tra l'altro in più lingue, e vincitori di importanti premi letterari, una voce molto conosciuta alle ascoltatrici e agli ascoltatori della Rete 2. Lo scorso anno ho pubblicato Una giornata meravigliosa, pubblicato da Feltrinelli. Intanto la voglio salutare, Paolo Di Stefano, buongiorno, buon pomeriggio.
Buongiorno.
Allora, tra poco meno di un'ora, insomma, Paolo Di Stefano, lei sarà ospite alla Biblioteca Salita dei Frati a Lugano, un incontro che fa parte del nuovo ciclo Incontri con l'autore. Si parlerà proprio del suo ultimo romanzo. Vogliamo partire, prima di tornare nello specifico, come dire, letterario sul suo romanzo, del quale peraltro Alice con Natascia Fioretti ha già parlato, mi pare fosse ottobre, su quello che accadrà questo pomeriggio. Cosa si devono aspettare i suoi lettori?
Dunque, il racconto di come sono arrivato a scrivere un libro per me è abbastanza sorprendente anche per quanto mi riguarda, nel senso che non ho mai o quasi mai affrontato così, diciamo, in forma così decisa e per me decisiva la contemporaneità. Io sono uno scrittore più di memoria o di storie che hanno a che fare con il passato più che con il presente, e io stesso mi sono stupito di questa scelta.
Senta, per la presentazione, restiamo sull'evento di questo pomeriggio, questa sera alla biblioteca. Lei sarà accompagnato idealmente da un suo personaggio. Che cosa ci può dire? Con questo personaggio lei ha collaborato, per esempio, le illustrazioni per la raccolta di poesie negli anni del 2025, l'ha realizzata questo personaggio, oppure penso a Terre Mobili, pubblicato da Elekta, sempre nel 2025, insomma, che accadrà oggi?
E oggi ci sarà anche Tullio Pericoli. Tullio Pericoli è, come diceva giustamente lei, un personaggio di questo mio romanzo, Una giornata meravigliosa. Ed è un personaggio perché ho sentito l'esigenza di raccontarlo, dato il fatto che negli ultimi anni ci siamo molto frequentati e continuo ovviamente a frequentarlo in uno scambio molto intenso e interessante, per me davvero vivificante, di discussione sull'arte, sul modo di affrontare per lui un quadro e per me la scrittura. Spesso vado a trovarlo nel suo atelier qui a Milano, vado a trovarlo e ci si trova di fronte alle sue tele, magari ancora in fase di lavorazione, si discute su perché un colore, perché un graffio, un gesto verso l'alto, verso il basso, perché un dato pennello, perché quel giallo o perché quella esplosione di rossi. Lui è stato in passato soprattutto un grandissimo disegnatore. Oggi, da ormai diversi, un paio di decenni o forse più, si dedica alla pittura su tela e dipinge soprattutto le sue colline marchigiane, e sono quadri di straordinaria bellezza.
Senta, all'interno di una sola giornata, veniamo al romanzo, poi la porterò di nuovo lontano dal romanzo per un'ultima questione magari. All'interno, appunto, dicevo, di una sola giornata noi troviamo l'universo, tutto il meglio e tutto il peggio, no, del caos della vita contemporanea. Eppure il titolo, Una giornata meravigliosa, insomma, lascia intendere una lettura in fin dei conti positiva.
No, meraviglioso in realtà è un aggettivo che contiene diciamo un repertorio di cose mo molto, molto vario. E si passa dalla bellezza, appunto, sublime, diciamo, alla mostruosità. Meraviglioso barocco, per esempio, un meraviglioso che contiene quasi tutto, anche il mostruoso, appunto. E quindi inganna, questo titolo volutamente inganna, naturalmente, nel senso che sulle prime si intende una giornata bellissima, poi avvicinandosi al libro, al racconto, alla sequenza di eventi che precipitano dentro questo romanzo, ci si accorge che questo meraviglioso è un po' più complesso, nel senso che raccoglie tutto ciò che può accadere in 24 ore, o poco meno, insomma, e tutto ciò che ci si presenta nella nostra vita, che ci sorprende, che ci piace, che non ci piace, che ci angoscia, che ci fa paura. E quindi è proprio la scelta di raccontare via via le 24 ore dall'alba fino alla tarda serata, e queste ore appunto contengono di tutto, cose che sono molto molto diverse tra di loro e non solo positive come potrebbe far credere sulle prime il titolo.
Beh, mentre parlava mi veniva in mente quella invenzione editoriale che era il Real Meraviglioso latinoamericano, insomma, che sì, forse con una chiave di meraviglia, però raccontava poi la stretta attualità che era in alcuni decenni, peraltro, anche molto drammatica. Senta, se è d'accordo, uno degli aspetti aspetti del suo romanzo e la contrapposizione, tra le tante contrapposizioni del romanzo, quella tra nord e sud, no? Poi ci sono anche nelle sue pagine altre contrapposizioni, quelle tra città e campagna, quelle tra il piacere e il disastro. Ma per restare al rapporto nord-sud, volano in questi giorni parole pesanti tra Svizzera e Italia. In particolare mi ha molto colpito l'affermazione secondo la quale all'Italia la Svizzera non sarebbe mai piaciuta e allo stesso tempo alla Svizzera l'Italia non sarebbe mai piaciuta. Senta, a noi che è di mestiere, almeno qui su Rete 2, insomma, raccontiamo questo rapporto fecondo, a noi non pare sia così. Le posso chiedere un suo giudizio?
Ma io sono perfettamente d'accordo con lei, mi sembra che ci sia molta, molta retorica e molta strumentalizzazione in queste due letture, soprattutto devo dire da parte italiana, cioè non è possibile considerare in questo modo così spregiativo la Svizzera che insomma è stata un luogo, per esempio, un luogo di esilio importantissimo durante il fascismo, ma insomma tante cose, la Svizzera ha dato lavoro a tanti italiani. Io per primo sono venuto in Svizzera con mio padre e mia madre perché mio padre aveva l'esigenza di trovare lavoro e siamo arrivati in Svizzera con tutto, naturalmente, gli aspetti anche, diciamo, in quel momento, cioè negli anni 60 e 70, negativi che ben conosciamo, di anche, diciamolo pure, di razzismo, però l'integrazione è stata, uso una parola orribile, l'integrazione è stata piuttosto semplice, è stata un'integrazione direi felice da tutti i punti di vista, e quindi sono letture molto semplificate che rispetto alle quali io sono abbastanza indignato.
Senta, forse viene buona una citazione dal suo romanzo Una giornata meravigliosa. Vivete e lasciate vivere, imparate dai gatti, che ruolo giocano i felini e quale lezione possiamo imparare da loro?
Felini, dunque, qui c'è un gatto dentro il libro che è una specie di filosofo e di psicologo. Insomma, io penso sempre a una poesia di Montale, molto bella, A Liuba che parte, dove c'è questa figura di un gatto che è il lare domestico, che a un certo punto la protagonista della poesia, Liuba, che si trova a partire perseguitata dalle leggi razziali, decide di portar via dalla propria casa proprio il gatto dentro una gabbia, e questo gatto sarà la salvazione. Ecco, anche in questo libro il gatto è qualcosa, è una creatura, che un interlocutore che salva.
Grazie a Paolo Di Stefano. Allora, appuntamento alle 18 presso la Biblioteca Salita dei Frati di Lugano. Si fa ancora in tempo. Paolo Di Stefano parlerà infatti approfonditamente del suo ultimo libro, Una giornata meravigliosa, pubblicato da Feltrinelli lo scorso anno. L'incontro è moderato da Enrico Lombardi con la presenza di Tullio Pericoli, che in sottotraccia è anche protagonista del romanzo, quantomeno uno dei personaggi, ma con, avete sentito, Di Stefano, un rapporto, come dire, sodale, che va nel tempo. Ricordiamo Paolo Di Stefano, lo scorso 11 ottobre, in occasione dell'uscita di questo romanzo, è stato ospite a Rete 2 per la trasmissione Alice. Potete recuperare l'intervista intera online curata da Natascia Fioretti.
Yeah.
facciamo una sorta di oltraggio alla musica, ma i tempi sono maledetti. 17 minuti, la linea di basso che sentite, e mi sa anche la voce è quella di Billy Nelson, anche se il contesto sono i Funkadelic di George Clinton. L'omaggio che vogliamo rendere al basso di questo magnifico musicista Billy Nelson passa anche attraverso questo brano Good Old Music, composta da George Clinton ma cantata, e la linea di basso è la sua, da Billy Nelson, che è scomparso, la notizia è arrivata nel corso della mattinata, è morto ieri. Un omaggio ai Funkadelic andava fatto, insomma, e tra l'altro il nome Funkadelic è stata proprio una trovata di Billy Nelson, e questo nome, insomma, è entrato un po' nella leggenda della musica funk afroamericana degli anni 70, che tanto hanno insegnato a tantissime formazioni successive. Siamo agli appuntamenti della nostra serata con la nostra agenda, e segnaliamo che questa sera alle 20 nella sala delle conferenze del Centro Leoni a Riazzino, per il sesto appuntamento del ciclo di conferenze dedicato alla costellazione della libertà, Orizzonti Filosofici ospita il professor Ubaldo Fadini dell'Università di Firenze, che terrà una conferenza intitolata L'improbabile e la libertà per un'antropologia filosofica del contemporaneo. Ubaldo Fadini è nostro ospite, buonasera e benvenuto.
Buonasera.
Ben trovato. Tra l'altro lei è già stato ospite, ora ripercorremo un po' gli anni passati della nostra rete, occupandosi di Deleuze, è stato nostro ospite su Deleuze, attorno a Deleuze ha lavorato a lungo, sono molte anche le sue pubblicazioni. Qui a Riazzino porta tra l'altro un tema che, come sempre avviene con gli orizzonti filosofici, guarda, intreccia i temi con l'attualità del dibattito pubblico, magari poi ci arriviamo. Ubaldo Fadini, lei insegna o ha insegnato filosofia morale presso l'Università di Firenze, fa parte di tantissimi comitati di redazione, di comitati scientifici presso numerose riviste, moltissimi saggi pubblicati nel corso degli anni, ne segnalo due: Divenire umani per una nuova antropologia filosofica, magari su questo torniamo, e Disattivare, con un titolo bellissimo, Un'idea di filosofia, pubblicato nel 2024. Le voglio chiedere, con uno sforzo sublime di come dire, di velocità e di compressione del senso, partiamo dal provare a delineare che cos'è l'antropologia filosofica.
Sì, l'antropologia filosofica è un ramo, un ambito della ricerca filosofica che tocca una questione che ha accompagnato poi di fatto la vicenda filosofica. La questione è quella della natura umana. Che cos'è l'essere umano? Qual è la sua specificità? È una questione, la troviamo nei classici, già nei greci, ma insomma poi ha accompagnato veramente tutta la storia della filosofia, e soprattutto nel Novecento, nel secolo scorso, ha avuto un rinnovamento importante grazie attraverso un confronto con quello che le scienze naturali, determinate scienze naturali, stavano mettendo in piedi, dicevano e sostenevano, insomma, sulla specificità dell'essere umano. L'antropologia filosofica del Novecento, soprattutto in area tedesca, è stato un bel capitolo, insomma, della storia della filosofia contemporanea. Filosofi come Scheler, come Plessner, come Arnold Gehlen, ma anche, diciamo, più eccentrici come Günther Anders oppure Paul Arsberg, ecco, filosofi, studiosi che hanno ragionato, forse questo magari può risultare interessante, sulla questione che ho detto, a partire anche dall'idea, da una sensibilità accentuata nei confronti del fatto che, tutto sommato, l'idea tradizionale dell'individuo stava andando un po' in difficoltà, un po' in crisi. I francofortesi, in questo senso, sostenevano che c'era una crisi dell'individuo storico. Ecco, si può dire una crisi dell'individuo storico dovuta al venir meno di certe tradizioni, a certe complicazioni, a certi sviluppi economici, sociali, tecnologici, una crisi dell'individuo storico che appunto poi stimolava la ripresa della questione che ti ho detto, no? Cioè la questione di capire e comprendere, afferrare che cosa differenzia, che cosa diversifica l'essere umano dalle altre forme del vivente, dagli altri gradi della vita organica. Ecco.
E chissà che Nicola Emery non ci stia ascoltando, che è uno specialista di francofortesi, lui con Horkheimer ha un rapporto ormai di lunghissima data. Senta, siccome poco fa insomma accennavamo anche al titolo, no? E come si pone il problema della libertà allora, l'antropologia filosofica tedesca? Lei parlava di Novecento, quindi il secolo scorso, ma poi la filosofia incide anche sul reale, no? Sulla contingenza, come la chiamano i sociologi, e quando si parla di libertà forse vengono in mente per esempio le questioni sollevate da Agamben a proposito di eccezionalità, no? Quando in pieno Covid il dibattito sulla libertà era feroce in ambito filosofico, ma non solo.
Certo, no, Hai toccato un punto importante. La questione della libertà è la questione che riguarda paradossalmente noi esseri umani nel momento in cui, confrontandoci con le altre forme del vivente, ci riveliamo sempre di più, per dirla con alcuni antropologi, come una imperfezione. Perché noi siamo imperfetti, abbiamo tante difficoltà, tanti problemi, insomma tante complicazioni, ma fortunatamente siamo una particolare imperfezione che funziona. Siamo in grado, cioè in un qualche modo, di mettere a valore quello che specifica i nostri modi di essere, i nostri modi di vivere, e naturalmente questo è importante tenerlo fermo nel momento in cui soprattutto noi abbiamo, anche per dare un esempio veloce e rapido, abbiamo dei rapporti, delle relazioni con determinate progressioni tecnologiche che sempre di più ci prendono, ci afferrano, ci catturano, no? Sembrano in un qualche modo anche condizionarci, insomma, in maniera forte, assoggettarci. Ecco, noi fortunatamente però si dice, questo è il punto, la questione, abbiamo un qualche cosa a disposizione che eccede, va al di là, ripeto, forse appunto della nostra, va al di là della nostra raffigurazione come soggetti, non so, di lavoro tecnologicamente contrassegnati, specificati. Oggi si parla tanto, no? Ne discutiamo un po' dappertutto, non voglio dire ai bar, ma anche, perché no, meno male, insomma, parliamo di intelligenza artificiale di seconda generazione, parliamo della robotica sociale, no? Questo dice che abbiamo un rapporto con determinate progressioni tecnologiche nel quale, insomma, qualche rischio lo corriamo, no? Di perdita di protagonismo, insomma. Ecco, forse questa perdita di protagonismo può essere gestita, governata, in parte compensata dalla ripresa, dalla valorizzazione di ciò che ci differenzia, ci diversifica dalle altre forme del vivente. E questo qualche cosa che ci diversifica è la nostra plasticità di fondo, è una plasticità, poi posso dire, mettici le virgolette di ordine biologico. Oggi quando si parla di plasticità, no, immediatamente il pensiero va a certe analisi, indagini su quella che è la realtà.
Abbiamo un problema con la linea telefonica che è caduta, vediamo se riusciamo a recuperarla mentre stavamo conversando con Ubaldo Fadini, che è in diretta con noi. È cascata la linea, ma l'abbiamo subito recuperata. Stava dicendo?
Sì. No, stavo dicendo che questo è qualcosa che ci specifica, è di ordine, come posso dire, di ordine e di carattere biologico, è una plasticità naturale, una capacità che abbiamo, insomma, di andare al di là del definito e del determinato, naturalmente con tutti i rischi del caso, insomma, no? Perché andare al di là dell'istituito, del determinato, di ciò che risulta essere rigorosamente scritto e istituito può comportare anche dei pericoli, insomma, ecco. No? Dei rischi, insomma, seri. Ecco.
In chiusura, ma davvero in una battuta, perché siamo in, sì. In chiusura, come dicevo, ma qui la parola disattivare, mi riferisco al suo ultimo saggio, Un'idea di filosofia, sì. Diviene centrale. O colgo male il riferimento?
No, è quello lì, la disattivazione, disattivare è una esigenza che viene fuori in tante espressioni e manifestazioni della cultura novecentesca. Disattivare, cioè cercare di uscire da certi cliché, da certe dinamiche, anche facendo un passo indietro, interrompendo, sospendendo, no? Magari poi per ripartire di nuovo, mm-hmm. insomma, però andare per un momento, fermarsi, fare un passo indietro. Ecco.
Allora, intanto grazie. Ricordo l'appuntamento alle 20 nella sala delle conferenze del Centro Leoni a Riazzino per il sesto appuntamento del ciclo di conferenze dedicato alla costellazione della libertà. Ubaldo Fadini con una conferenza intitolata L'improbabile e la libertà per un'antropologia filosofica del contemporaneo. A risentirci presto, ci sarebbero tante cose grazie. Delle quali parlare. Buona serata.
Grazie, buon lavoro, arrivederci.
K.
Intimista e riflessivo di Asgeir, acclamato cantautore islandese tra folk pop e falsetto intimo, molta elettronica, minimalista, atmosfere nordiche. E con questo chiudiamo la prima mezz'ora di K, lasciamo spazio alle informazioni con il notiziario e noi torniamo subito dopo.
K.
Abbiamo ripreso in diretta, sono le 17.40, questo è K, vi ricordo i nostri contatti, scriveteci allo 079-382-6765, ci trovate sempre, mandateci i vostri WhatsApp, commentando anche quanto raccontiamo in questo programma e in generale su quanto vi raccontiamo nel corso della giornata sulla nostra rete 2. Quello che avete sentito era uno straordinario musicista gallese, non avreste mai detto, che si chiama Carven Ellis, qui insieme a Rio 18, una formazione con la quale propone evidentemente una musica che guarda con attenzione soprattutto al Brasile degli anni 70 e anni 80. Questo probabilmente nasce da un grandissimo amore per quello che lo stesso Carven Ellis descrive come il pop internazionalista, no? Proprio di quei primi 80, tutto generato da quella che per lui è una profonda ammirazione per esempio Grace Jones, oppure Talking Heads, oppure ancora Kit Creole and the Coconuts, e lì poi ama tantissimo Harry Hosono, vale a dire un grande musicista giapponese per il pop giapponese di quegli anni, sempre gli anni 80. La sintesi la trovate nel lavoro di questo curioso musicista gallese, molto giovane, pirotecnico, nei suoi cambiamenti di andamento musicale, nelle scalette della Rete 2. Questo è lo spazio che di solito noi dedichiamo al lancio di contenuti della RSI. Sono incappato in un bellissimo articolo di Mattia Cavadini, il collega che si occupa di cultura sul nostro sito rsi.ch, la cosiddetta verticale cultura, tutti i contenuti a carattere culturale che trovate in rsi.ch/cultura passano anche attraverso Mattia Cavadini, che ha scritto a proposito di Carnevale. Beh, lo spunto è il lavoro andato in onda ieri sulla 1, dove si sono esplorate le storie, le persone e le passioni che animano i carnevali in Svizzera. Si chiama Dietro le maschere, lo potete ancora rivedere, è un contenuto di un'ora della nostra televisione, lo trovate per esempio linkato nell'articolo di Mattia Cavadini. Un lavoro molto attento, no? Si passa dai carristi ai gruppi, dalle Guggen naturalmente, alle tradizioni che uniscono sud e nord delle Alpi attorno al carnevale, un viaggio autentico dentro la festa più colorata dell'anno. Ne parleremo anche qui sulla Rete 2, nei programmi di attualità naturalmente. Fra pochi giorni arriva, ma insomma sono tantissimi carnevali che già potete seguire nei tanti paesi e città della nostra regione. E scrive Mattia Cavadini, prendendo lo spunto dalle tante iniziative attorno al carnevale che potete seguire sulle nostre reti radiofoniche e televisive, per un articolo intitolato Il carnevale e i rave, l'arte del rovesciamento. La festa è sospensione e rovesciamento, dice Mattia Cavadini, dal carnevale di Bachtin ai rave, un rito che dissolve gerarchie e apre spazi di libertà e immaginazione e sovversione. Per certi versi ci riagganciamo a quanto ci raccontava Ubaldo Fadini poco fa in diretta qui a K, no, per questa conferenza di oggi pomeriggio tra un quarto d'ora a Riazzino, lui che è l'autore di questo bel saggio intitolato Disattivare, per l'appunto un'idea di filosofia che si riaggancia a quanto ci propone Mattia Cavadini, che scrive: nel tempo della sorveglianza permanente, algoritmica, poliziesca, capitalista, la festa è l'ultima zona franca. Non è intrattenimento, non è evasione, non è turismo culturale, è sospensione, è rovesciamento, è anarchia rituale. Questa parola ci riaggancia anche a quanto raccontato per esempio nella prima puntata del dossier di questa settimana qui nella nostra rete in Alphaville, quando parlavamo del teatro come rituale per Furio Jesi che guarda Bertolt Brecht. E prosegue Mattia Cavadini: Michael Bachtin nel suo L'opera di Rabelais e la cultura popolare lo dice senza mezzi termini. Il carnevale medievale non era spettacolo, ma abolizione provvisoria di tutti i rapporti gerarchici. Il re diventava buffone, il servo poteva irridere, il padrone, il corpo si liberava dalle regole della decenza. Era il trionfo del grottesco, del riso, della maschera, un mondo alla rovescia che mostrava la fragilità dell'ordine costituito. Victor Turner, antropologo dei rituali, ha chiamato questa condizione liminalità, lo spazio di soglia dove le regole si dissolvono e nasce la communitas, un legame orizzontale che annulla le differenze di status. La festa, dunque, non è solo disordine, ma laboratorio sociale, un esperimento di uguaglianza, un tempo sospeso che rivela l'artificialità delle gerarchie, un tempo nel quale possiamo disattivare, mandare in tilt le regole, anche se vogliamo. Ma io vi lascio al piacere della lettura di questo bell'articolo che trovate sul nostro sito rsi.ch/cultura, lo cura Mattia Cavadini. Il pezzo si intitola Il carnevale e i rave, si arriva anche ai rave naturalmente, l'arte del rovesciamento, dove si racconta che la festa è sospensione e appunto rovesciamento, e che lì forse sta anche la chiave di lettura del carnevale. 17:45, mi fermo qui rimandandovi alla lettura dell'articolo di Mattia Cavadini. Torniamo alla musica con Iron and Wine insieme a Benjamin Bridwell, More Than This. Say with the blow. Iron Wine nella scaletta musicale di K. E adesso ancora per i nostri ascolti ci prendiamo qualche istante per questa sorta di lavoro sottotraccia che facciamo anche con la musica, grazie a Corrado Antonini, documentando e raccontando musicalmente le forme di presa di coscienza contro le forme di violenza autoritaria che l'America e gli Stati Uniti stanno conoscendo in questi mesi. Abbiamo trasmesso ieri, per esempio, Bruce Springsteen che raccontava The Streets of Minneapolis in una versione aggiornata di una sua canzone che legge proprio gli scontri, la violenza brutale delle forze, delle milizie di ICE contro i cittadini e contro anche i migranti, ma soprattutto contro i cittadini, perché a morire poi sono loro nelle ultime settimane. Allora, nel mettere insieme, nel censire piano piano i brani più significativi, ieri per esempio Billie Eilish, raccontavamo, no? Vincendo il Grammy col suo singolo, la canzone più bella dell'anno, nell'accettare il premio ha detto cose chiare: io non ho altro da dire se non che questo è già un paese rubato, e rivendicare, come dire, un'appartenenza in un paese che abbiamo rubato è già un errore di partenza. Allora, tra i brani che vogliamo ascoltare insieme c'è il recupero di un brano di qualche anno fa di Childish Gambino. Childish Gambino è un rapper, ma è anche l'autore di un'importante serie TV, è un attore, è uno sceneggiatore. Lui si chiama Donald Glover. Childish Gambino è lui nella versione rap, e qualche anno fa ha scritto e realizzato una canzone intitolata This is America, che si accompagnava ad un video di enorme forza brutale e simbolica. Donald Glover, appunto, è un artista eclettico che tra sketch comici, serie TV e musica lavora attorno alla violenza contro soprattutto la comunità afroamericana. Il video, la clip di This is America è ricca, andate a rivedervela, di forti contenuti simbolici, con espressioni tipiche della cultura afroamericana come il gospel, i balli di gruppo, il rap, si accompagnano ad improvvisi scatti di violenza inaudita, apparentemente immotivati. La sua musica, il suo lavoro sui video denuncia la violenza contro gli afroamericani, e se qualcuno ha in mente il tipo di ballo che proponeva Childish Gambino, per alcuni pare si tratti di una parodia di Jim Crow, una caricatura razzista portata in luce dai sudisti dopo la fine della schiavitù per sbeffeggiare gli ex schiavi di colore liberati. Glover continua in questo video una sorta di ballo innaturale fatto di scatti, accompagnato anche da altri ballerini neri, mentre in secondo piano, potete vederlo nel video, prende corpo il caos con la messa in scena di veri e propri riot urbani. Allora ascoltiamoci Childish Gambino, This is America.
Carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah. Yeah.
you're slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. I'm gonna get it. Watch me move. This is selling. That's a tool. On my Kodak. Black. Ooh, know that. Ooh, get it. Work it. 100 bands. Contraband. I got the plug on who a hawker.
Whoa.
They gonna find you like Baka.
America, I just checked my following, listen, you motherfuckers owe me.
Childish Gambino, This is America, tra i brani che potete ascoltare in K il pomeriggio della Rete 2, 17.56, Lo Joe, René Lacaille, Valse Étrange, e poi ci porta K in Libertà, la nostra nota pomeridiana.
Étrange l'existence, le sort, l'habitude, étrange les amours, des mots qui ne se laissent prendre. Dans une rue d'Harlem, une fille s'appelle Kofi. Étrange le jazz. Chanson qui s'appelle Angel Eyes.
Comme qui me dit qu'inox,
petite pluie d'harmonique.
Pochi giorni fa, devo dire, visto che in questo spazio anche di giornalismo si parla, devo dire che la copertina del numero che trovate nelle edicole, stiamo parlando di Internazionale, no? In questi giorni è infatti possibile leggere il nuovo numero della rivista Internazionale. Ricordo Jacopo Zanchin, suo vice direttore, è stato commentatore di In altre parole fino a pochi giorni fa. E devo dire, dicevo, che in questo spazio vale la pena ricordare la copertina di questo numero che trovate nelle edicole. Veramente una notevole prova di capacità immaginativa e di sintesi. La copertina porta il titolo L'insostenibile Olimpiade e descrive uno sciatore che fa slalom tra i ceppi di alberi abbattuti. E il riferimento è ovviamente ai costi e alle conseguenze ambientali e sociali di questo evento. Se ne parla molto e se ne parla da tempo. L'evento, le Olimpiadi, per Milano Cortina 2026 ha spazzato via le regole e l'ordine delle cose: disboscamenti, abbattimenti, sbancamenti, cemento e spreco di risorse naturali, acqua e suolo, che sono all'ordine del giorno da alcuni anni, in vista di un evento che dovrebbe reggersi sulle sue gambe. Mi spiego, con questo intendo che per Olimpiadi invernali si intende una manifestazione che si gioca sulle condizioni climatiche di un inverno normale, ma normale l'inverno non lo è più. Precipitazioni ridotte, temperature in rialzo, le poche nevicate durano il tempo di uno starnuto e il caldo non garantisce la tenuta. Eppure spendiamo milioni e milioni di risorse pubbliche delegando il delegabile e oltre ai privati e alle società che si formano ad hoc. Certo, è Milano Cortina, ma sarà presto un altro paese, saranno altre città, saranno altre nazioni, saranno altri continenti. Altra economia. Il settimanale ha messo in discussione la narrativa ufficiale che dipinge Milano Cortina come le Olimpiadi più sostenibili di sempre. Inchieste e progetti come l'impronta olimpica documentano, per Altra Economia, immagini, utilizzando immagini satellitari come vaste aree di territorio alpino siano state trasformate radicalmente da cantieri, sbancamenti, strade e nuove infrastrutture che impattano su ambienti fragili, i boschi, le montagne e gli ecosistemi alpini, a carico di risorse pubbliche, smontando le promesse di sviluppo verde legate ai giochi. E queste infrastrutture resteranno. Ci insegnano per esempio le Olimpiadi di Torino, con l'aggravante della certezza di un'evoluzione climatica che porterà le aree alpine verso un futuro fatto di scarsità di precipitazioni, temperature in rialzo, eventi radicali. E quindi che ce ne faremo di una pista da bob tra 2 mesi o di un trampolino per il salto? Chi li userà? Ma soprattutto quali sono i costi che impatteranno e impattano già oggi sulle comunità locali? Le decisioni prese sapendo di muoversi su un terreno fragile, delicato, presenteranno il conto. Deforestare una regione di montagna sapendo che eventi climatici radicali come piogge torrenziali arriveranno con la loro forza distruttrice significa giocare con le vite delle persone che in montagna ci vivono. Invece che spendere per costruire, dovremo spendere per mitigare l'impatto, preservando il suolo e l'ambiente naturale. Scriviamocelo in vista delle Olimpiadi che verranno assegnate per il 2038 e per le quali la Svizzera è già in corsa.
Yeah.
Beh, questa era Bjork scatenata, l'avete sentito sul finire del brano, e abbiamo una fan della musica di Bjork in diretta con noi, Alice Tognacci, ben trovata, buongiorno, buon pomeriggio.
Ciao Enrico e buonasera a chi ci ascolta.
Sono i nostri consigli dedicati a food, il riferimento è sempre il canale specializzato di RSI, lo trovate sul web, food con riflessioni, proposte, racconti che ruotano attorno alla cultura, meglio, come diciamo sempre anche con Alice Tognacci, alle culture gastronomiche. E oggi è il 3 febbraio, giornata di San Biagio, e come ogni anno torna quella frase che sentiamo ripetere: bisogna mangiare una fetta di panettone, porta bene a la gola. Ma da dove arriva davvero questa usanza, Alice?
Ma Enrico, guarda, intanto è un piccolo rituale di uso familiare, domestico e anche poco conosciuto fuori dalla Svizzera italiana e dalla vicina Lombardia, ma a dir la verità molto potente, perché mette insieme tutti quei tasselli che fanno diventare un cibo memoria, no? E perché qui si uniscono il calendario delle tradizioni e delle leggende alla fede e alla cucina. Ed è anche un po' per questo, no, che abbiamo voluto vederci chiaro e trattare il tema insieme a Franco Lurà, che Enrico non ha bisogno di presentazioni, ma lo ricordiamo, per 20 anni è stato direttore del centro di dialettologia e di etnografia del Canton Ticino e oggi è presidente Slow Food Ticino, il quale ci ha dimostrato come questa usanza abbia effettivamente radici lontane e ci riporta addirittura a una traccia scritta nel 1811. E facciamo un attimo di contesto storico. Allora, siamo in piena epoca delle inchieste napoleoniche e un corrispondente del Dipartimento dell'Ario scrive che molte persone usavano conservare una fetta di panettone fino al giorno di San Biagio, sicuri che mangiando una fetta in questa giornata ci si sarebbe preservati dai mali di stagione, nonché dal mal di gola. E questa nota era indirizzata a un certo Giovanni Scopoli, che fu un medico e funzionario del Regno d'Italia, quindi protagonista addirittura, si racconta, della riorganizzazione del sistema educativo dei primi anni dell'Ottocento. Capiamo che era una cosa molto seria, quindi non solo una tradizione da tramandare di padre in figlio, ma già un'osservazione da documento ufficiale, no?
Ma perché proprio il panettone, viene da domandarsi?
Ma guarda, come per tutte le tradizioni e gli affari gastronomici, ci sono sempre storielle che vengono raccontate per aggiungere colore, ma hanno poco fondamento. Io ne riporto una perché girando online, vedendo gli articoli scritti su questo argomento, riportano sempre questa storiella. Quindi per onor di cronaca la riporto, ma poi vi spiego anche perché ha poco fondamento. Allora, la storiella che viene raccontata, soprattutto in Lombardia, racconta di questa contadina che porta un panettone in canonica dal proprio prete per farlo benedire prima di Natale e poi se lo dimentica. E il parroco, ingolosito da questo panettone, inizia a mangiarselo. Ma il 3 febbraio la signora, proprio il giorno di San Biagio, si ricorda di aver portato questo panettone e quindi va a riprenderselo. Quando il prete va per consegnarle quel che rimaneva del panettone, tra le mani Enrico ritrova miracolosamente un panettone addirittura intero, ancora più grande di prima. Quindi capiamo che è una storia di colore, ma ci sono effettivamente delle basi più accreditate che io ho potuto così toccare con mano grazie all'URA, ma anche pensando ai miei studi di antropologia del cibo, e c'è una lettura più puntuale del perché sia proprio il panettone l'oggetto di questa tradizione. Perché se pensiamo al calendario dei rituali contadini, il panettone, così come tutte quelle versioni anche locali della Svizzera italiana di pane arricchiti, noi avevamo per esempio il miccone, che era una sorta di panettone meno ricco e meno lievitato, sono i classici pani della festa. E in una logica antica, ai pani benedetti in certe ricorrenze venivano attribuiti addirittura poteri protettivi, capaci di allontanare il male. E l'URA stesso ci fa degli esempi concreti nella Svizzera italiana. C'era il pane distribuito per il beato Manfredo il 27 gennaio, che veniva conservato e condiviso in famiglia come prevenzione, oppure addirittura quello di Antonio Abate del 17 gennaio, che in molte case finiva addirittura nascosto in un angolo per difendersi dagli incendi. Quindi capiamo che il panettone, come pane dolce più importante, come pane dolce per eccellenza, diventa un candidato perfetto, no? A questo ruolo di preservare, no? dai mali di stagione, in questo caso, o addirittura dagli incendi.
Ma va bene la gola, ci sto anche io, piacerebbe rivedere panettoni interi all'improvviso una mattina, va bene la tradizione, ma perché San Biagio, tra i tanti santi, come mai proprio lui?
Ma allora, San Biagio intanto è il santo protettore della gola, perché dei diversi miracoli che gli vengono attribuiti, quello che ha più spicco, diciamo, quello più noto, è quello del salvataggio di un bambino che stava per soffocare a causa di una lisca di pesce. E si dice che grazie a una briciola di pane che diede a questo bambino da mangiare, lo liberò dalla lisca. Quindi, insomma, San Biagio è un po' per questo che viene ricondotto al mondo della gola.
Mi viene in mente gli ex voto napoletani, allora in questo caso costruiamo una piccola gola in argento battuto bella piatta e rendiamo omaggio a San Biagio. Dunque, siccome poi quando parliamo con Alice Tognacci, in realtà quando parliamo di cibo, di culture gastronomiche, di ricorrenze, poi lo sguardo casca inevitabilmente anche sul presente, no? E San Biagio, l'idea di consumare qualcosa a distanza di 5-6 settimane dalla tradizione del Natale, ci porta a ragionare di zero spreco, di marketing, di trend di destagionalizzazione per il panettone, ma anche di altri alimenti naturalmente. Ma il panettone adesso è l'oggetto della nostra conversazione. Diciamo che San Biagio diventa lo spunto oggi per parlare ai giorni nostri, di mercato, di tendenze, di usanze anche di casa.
Ma sì, allora intanto Enrico c'è da dire che chiaramente anche proprio l'URA ci ha riportato degli esempi di marketing, cioè come poi anche San Biagio sia diventato un motivo di riproporre un panettone o addirittura dei panettoni invenduti dal Natale che venivano rimessi in circolo proprio il giorno di San Biagio legandosi a questo storytelling della tradizione, no? Ma dall'altra parte invece parlavi giustamente di tendenze. sono diversi anni che nel mondo della gastronomia il panettone ha avuto proprio un, diciamo, è uscito da quelli che sono i paletti della festività ed è entrato nel tessuto del quotidiano, anche dell'alta ristorazione, fuori dalle festività natalizie, riproponendolo durante tutto l'arco dell'anno. Addirittura ci sono state delle trovate anche simpatiche, soprattutto in Italia, quando proponevano dei panettoni fatti con ingredienti più freschi e venivano riproposti proprio sotto l'ombrellone in spiaggia, cioè erano proprio panettoni estivi. E poi, Enrico, tutto il mondo dell'alta gastronomia, che forse non bisogna neanche essere tanto appassionati di cucina e di ristorazione per vedere che negli ultimi anni tutti preparano il panettone, chef che li vendono a prezzi anche molto importanti, anche perché comunque il panettone è uno di quelle preparazioni che richiede materia prima eccellente e quindi anche costosa, ma c'è anche lì una bella fetta di marketing, diciamo, no? E poi ci sono anche molte manifestazioni, mi viene in mente la Coppa del Mondo di Panettone, che tra l'altro nasce proprio grazie a un ticinese doc che è Giuseppe Pifaretti, conosciuto da tutti come Mastro Pif, che è patrone e inventore di quella che viene chiamata la Coppa del Mondo di Panettone, che al momento è il punto di riferimento nel mondo della competizione del panettone, che tra diciamo i punti che si prefissa c'è proprio quello di destagionalizzare il panettone e soprattutto farlo diventare internazionale, perché a queste manifestazioni partecipano persone, pasticceri e professionisti che vengono dall'Asia, dal Sud America, e tra l'altro si posizionano anche molto bene.
E per destagionizzare il panettone poi si possono proporre anche ricette alternative che uniscono il dolce con il salato, creando sapori inediti tra virgolette, perché poi ci accompagnano da tempo naturalmente, ma forse questo è un altro capitolo. Non entriamo nelle abitudini familiari anche di chi ha il microfono questo pomeriggio. Alice, io ti ringrazio, ci dobbiamo fermare qui. Kappa prosegue, noi però ci sentiamo prestissimo. Intanto grazie, io ho ancora lì un pezzo di panettone da finire, sta ancora benissimo, non è seccato, magari domattina lo ritrovo intero, chi lo sa, magari San Biagio una mano me la dà. Alice, grazie mille.
Grazie a voi, buona serata.
Wanna step on through? Can I check that bag? Is there something inside here that could help you relax? Did you find something you were looking for? Freedom has its price, now wanna buy some more? I'll take that coat, remove them shoes. Should a guy like me be afraid of a man like you? All change, all change. Wipe your nation's shame from you. It's not where you're born, it's the things that you do. Money for all, money for all. Revolution, socialism, read it in the rag. There's a gun at your head, put the money in the bag. Money for all. This game, when you're feeling tired, keeps you entertained till your card expires. So you miss the broadcast, but do you feel the same? Only someone said the city's gone down in flames in our name. All change, all change. Gasoline fumes fill the air. Let's show that mother how much you care. All change, all change. Wipe your nation's shame from you. It's not where you're born, it's the things that you do. Money for all. Money for all.
is your concubine. With a trigger happy finger and a nicotine friend, she's a diamond mine. All change, all change. Let revolution fill the air. Let's show that monkey how much you care. Money for all.
Allora, questo è David Sylvian. Siamo tornati parecchio indietro. Sleepwalkers si intitolava il lavoro per questo compositore David Sylvian, le cui vite sono state tantissime. Musicalmente lo abbiamo visto nascere sul finire degli anni 70 con i Japan, e poi è stato tante cose. È passato anche dalle sonorità che state ascoltando, intrecciando le sue avventure musicali con musicisti straordinari, prendendoli un po' ovunque, in vari ambiti musicali, dando vita a miscele davvero di enorme interesse. Poi piano piano è andato a ravvivare gli ambienti anche della noise music con progetti sempre più sperimentali. David Sylvian, tra le musiche bellissime di K, vi teniamo compagnia anche con percorsi musicali sicuramente alternativi ed unici. 18 e 21 siamo all'appuntamento con l'editoriale del pomeriggio. Io saluto Beatrice Cristalli, collegata con noi. Benvenuta, bentrovata.
Ciao Enrico, bentrovati a tutti.
Sempre bello ritrovare Beatrice Cristalli tra le voci del nostro K e Spalla. Ci si occupa spesso di parole perché Beatrice Cristalli si concentra soprattutto sull'evoluzione del senso delle parole e del loro utilizzo nelle varie fasce d'età, nelle varie generazioni. E oggi ci si sofferma, grazie al suo suggerimento, su di un aggettivo che è muscolare, non parliamo di palestra.
Non parliamo di palestra perché si parla tantissimo anche di muscolare in termini di allenamenti miracolosi, ma è da un po' che osservo questo aggettivo perché sta proliferando nella stampa e lo ritroviamo accanto al tema dell'algoritmo, quando si parla del capitalismo dell'attenzione, come spiega bene Cory Doctorow, che è ricercatore di MIT Media Lab, attivista per i diritti digitali e autore di un saggio uscito per Mimesis nel 2024, Come distruggere il capitalismo della sorveglianza. Ma in particolare le sue occorrenze più interessanti riguardano la politica estera. La geopolitica nei titoli di giornale, ma anche nei talk televisivi, diventa muscolare. E non si tratta di un caso, perché l'aggettivo applicato alla politica racconta qualcosa di molto preciso su come il potere viene, o almeno viene esibito, nell'epoca attuale. Se guardiamo poi la provenienza linguistica, l'espressione sembra aver preso piede sulla formula inglese, dove troviamo un corrispettivo, muscular foreign policy, quindi politica estera muscolare, e viene utilizzato per descrivere un approccio forte, diciamo molto diretto, nell'uso della forza piuttosto che della diplomazia. Ci troviamo di fatto a parlare di potere e di un potere che viene esibito nella sua forma più esplicita. Il potere non negozia, è più interessato infatti a esibire se stesso.
Tra l'altro, te ci parli di geopolitica, ne approfitto un po' furbamente, perché di geopolitica ci occupiamo con il dossier della prossima settimana. Guarda caso, ogni giorno alle 11.30 in Alphaville ci occuperemo di geopolitica digitale, di geopolitica delle terre rare, ci occuperemo di geopolitica e finanza globale, ci occuperemo anche di geopolitica e università. Ma allora, tu quando dici che si esibisce, pensiamo subito a Trump, no? Il suo discorso inaugurale era letteralmente costellato della parola forza.
Eh sì, perché la sua efficacia riguarda proprio quella coerenza che conosciamo benissimo, coerenza visiva anche retorica, quindi la velocità degli ordinamenti che trasmette, la volontà, no, politica che batte i pugni sul tavolo, per dirla con una formula che potrebbe sembrarci anche metaforica, ma che nel linguaggio del potere è quasi letterale. Ma Trump non è l'unica radice di questa parola, perché muscolare applicato alla politica sembra avere delle radici più lontane. Durante la Guerra Fredda la centralità della forza nella politica internazionale fu rielaborata e sistematizzata nella cosiddetta Realpolitik, di cui Henry Kissinger fu il principale interprete. Per lui la stabilità internazionale non nasceva tanto nell'adesione astratta ai valori, ma dal riconoscimento dei rapporti di forza e della loro gestione attraverso degli equilibri, anche dei compromessi. Quindi anche quando faceva ricorso alla pressione, alla deterrenza, la sua visione presupponeva un ordine da preservare e degli interlocutori da riconoscere. Quello che cambia con l'epoca attuale è che quel potere muscolare, che ci piace tanto chiamare così, adesso esibisce se stesso e anche le armi e le usa.
Passando però dal campo della politica estera a quello interno, qui muscolare prende una forma diversa, no? Si parla di liberalismo muscolare, che è un concetto con una storia molto specifica.
Esattamente, perché questa espressione, liberalismo muscolare, ha un punto di nascita, un momento, è entrata nel dibattito pubblico da quando il 5 febbraio 2011 il premier britannico David Cameron denunciò la fine del multiculturalismo. Cameron esprimeva disappunto perché il cosiddetto multiculturalismo di Stato aveva finito per incoraggiare le culture differenti a vivere separate piuttosto che a integrarsi. Sappiamo che l'integrazione è un grande tema oggi. La sua proposta era un'azione politica forte che poneva al centro l'identità della maggioranza e, insomma, c'era tolleranza passiva fuori e valori della maggioranza dentro. È qui che nasce muscolare come strategia politica interna.
Ma c'è anche qualcosa di più di base, no? Prima ancora della politica, muscolare porta con sé uno stereotipo molto vecchio: muscolo uguale forza, forza uguale valore, e prima ancora muscolo uguale cattivo, perché forte, sei d'accordo?
È muscolare applicato, se ci pensiamo, a un individuo, a un partito o a un gruppo, attiva immediatamente nell'ascoltatore e nell'ascoltatrice una reazione automatica, quindi potenza, ma certamente anche una violenza latente, arroganza, no? È un aggettivo che a livello connotativo spoglia un po' chi lo porta. Pensiamo anche alla capacità di mediare e pensiamo a come lo usiamo nella vita quotidiana, anche al di fuori della politica. Un argomento muscolare di certo non è un argomento raffinato, quindi un leader muscolare non è uno che ispira il suo elettorato, è uno che impone, e quindi c'è un motivo se questa parola ha successo proprio in un momento in cui la stanchezza, secondo me, per le sfumature è così diffusa. Questo aggettivo funziona, secondo me, proprio come un antidoto alla complessità, ma il prezzo che paghiamo è proprio quello: semplifichiamo, e nell'atto di semplificare premiamo chi non ha bisogno di convincere, chi fa muscolo, quindi chi lo esibisce, non deve spiegare nulla. Ed è qui che lo stereotipo diventa problematico, non perché la forza sia un valore negativo in sé, pensiamo allo sport, agli sport di combattimento, ma perché muscolare finisce per diventare sinonimo di efficacia, quando in realtà efficacia e forza sono due cose molto diverse. Parola di amante della sala pesi.
Allora, io non lo sono amante della parola della sala pesi, però su questo significato di efficacia in tanti si sono interrogati. Mi viene in mente François Julien, un filosofo francese che tanto ha scritto sulla differenza tra efficacia ed efficienza, per esempio, e forse efficienza sta vicino alla forza, efficacia sta vicino a intelligenza. Ma chi lo sa, ci dobbiamo fermare qui, Beatrice. Grazie mille per essere stata con noi, ci risentiamo presto.
Grazie a voi.
Spazio alla musica, siamo anche ai saluti. Elijah Minelli, Sumptuous Promise, il brano che stiamo ascoltando in sottofondo. Ma siamo ai saluti, lo dicevo, ci dobbiamo fermare qui. K torna naturalmente domani a partire dalle 17, sarò sempre io in vostra compagnia con nuovi temi e nuovi ospiti. Lascio lo spazio alla replica di Modem, che arriva qui sulla nostra rete 2, poi restate all'ascolto della nostra rete con la fascia informativa di Rete 2 Informa. Grazie a Martino Dont per questa puntata, ci sentiamo domani.